se non sai fare una potenza, ma sei comunque appassionato di scienza. E se a scuola in scienze avevi 3 sul registro, ma del mio poi ti hanno fatto ministro. Allora ascolta, ascolta, break it lab. Allora ascolta, ascolta, break it lab. Allora ascolta, ascolta, break it lab.
Breaking Lab Radio Statale, bentornati ai nostri ascoltatori, più i fan più accaniti che ci ascoltano tutti i giovedì dalle 18 alle 18.45. 45 minuti di scienza di Radio Statale, questa parentesi di notizie, nuove scoperte, attualità, insomma notizie un po' nerd, parliamo un po' di matematica, di fisica, di chimica, di medicina, un po' di tutto. Saluto i miei compagni di viaggio, saluto Lorenzo.
Buonasera.
Gabriele, che io non vedevo da un sacco, finalmente ci rincontriamo nella stessa puntata. Ciao Gabriele.
Ciao, ben ritrovato.
E poi saluto Giulio.
Ciao a tutti.
Che invece ho visto anche l'ultima volta. Di cosa parliamo oggi? Dovete sapere che oltre a studiare, noi di Breaking Lab ogni tanto facciamo anche delle cose simpatiche, facciamo anche delle cose belle in giro per il mondo. In realtà siamo fermati a Milano questa volta. Alcuni di noi...
Solo per questa volta.
Esatto, poi verso l'infinito e oltre. Alcuni di noi si sono mossi in quel di...
Lambrate.
E sono andati a vedere una mostra.
Spazio Ventura era, giusto?
Spazio Ventura, esattamente. Poi vediamo tutti. Spazio Ventura 15, il quindicesimo, che non ho esattamente capito chi sia Ventura quindicesimo, non mi risultano re con questo nome, però diciamo che non è tanto il punto.
A vedere...
Magari qualcuno lo conosce perché qualche mese fa c'era la mostra Real Bodies.
Ok, sì, è vero.
Sì, ma noi siamo andati a vedere...
Puoi dirlo anche tu.
Ah, sì,
è una sorpresa.
Qua cerchiamo tutti di creare suspense, non lo dice nessuno.
Allora, diciamo una lettera a testa. N
A
S
P. No, non è vero. È un'altra A. Stiamo parlando della NASA, la nostra amica NASA, di cui parliamo sempre quando fanno annunci un po' anche troppo pomposi, e noi siamo qui a buttare un po' di acqua sul fuoco di solito. Stavolta invece hanno creato una mostra carina e ne parleremo nei prossimi blocchi. Cominciamo con farci un po' di pubblicità prima di partire con le canzoni. Ricordate che noi abbiamo una pagina Facebook, Breaking Lab Radio Statale, dove mettiamo i link ai podcast innanzitutto. Potete trovarli su Mixcloud se volete andarci autonomamente, o anche su iTunes. E dopodiché abbiamo una pagina Twitter, si chiama pagina Twitter, no, si chiama profilo Twitter, Breaking Lab RS, e poi ogni tanto, ma veramente raramente, ma stiamo facendo di tutto per avere sempre più spesso foto, potete trovare le nostre foto anche su Instagram, l'Instagram della radio, Radio Statale. Cosa dire? Cominciamo con la canzone di apertura che ha scelto Lorenzo, credo.
Beh, cosa c'è di più americano della NASA? Forse soltanto Bruce Springsteen.
Allora partiamo con Bruce Springsteen, Born in the USA.
Just to cover
E rieccoci qui, sempre su Breaking Lab, sempre su Radio Statale. E dicevamo quindi di questa mostra, della NASA, che racconta un po' la corsa allo spazio fin dai principi, stavo per dire gli ultimi 60 anni di corsa allo spazio, ma gli ultimi 60 anni di corsa allo spazio sono anche gli unici probabilmente, più o meno. Quindi diciamo due parole su questa mostra per chi la volesse andare a vedere. È aperta fino al 4 marzo 2018 e tranne Natale e Capodanno, ma è aperta anche a Natale e Capodanno, quindi soltanto il pomeriggio, però potete andarci anche a Natale e Capodanno se proprio non avete niente di meglio da fare, probabilmente non trovate coda. È aperta se non a tutti gli altri giorni dalle 10 alle 19:30. Abbiamo detto Spazio Ventura, via Giovanni Ventura 15 a Milano. Com'è composta questa mostra?
Allora, il titolo della mostra è NASA e Human Adventure, perché in effetti cerca di ripercorrere tutte le tappe che hanno portato ai livelli dell'esplorazione spaziale di oggi, almeno per quanto riguarda la NASA.
Esattamente, ed è divisa in 6 sezioni, che è la Gantry Entrance, adesso ve le elencherò, la sala sognatori, la corsa allo spazio, pionieri, resistenza e innovazione. Adesso Gabri, che è stato molto attento dalla mostra, ci elencherà cosa c'è in ognuna di queste sezioni.
Ok, ripetimi la prima.
Gantry Entrance.
Era quella sala in stile steampunk, giusto?
Prima.
No? Prima ancora. Ah,
quando c'erano le scritte in cirillico.
Sì, sì. C'erano... No, quella lì è dopo. Comunque c'era dopo. La prima sala in cui c'era un grandissimo poster, giusto? In cui c'era una timeline e si ripercorrevano tutte le tappe dell'esplorazione spaziale, non solo della NASA, ma in generale anche.
Sì, e soprattutto però per passare da quella alla sala dopo, che cosa c'era?
Per passare da quella alla sala dopo c'era questa ricostruzione del ponte che Cape Canaveral, giusto?
Sì.
Ha portato gli astronauti... Porta gli
non è diverso,
è quello che... Nella missione Apollo
Tutti gli Apollo
ok ha portato gli astronauti sui moduli che poi sono arrivati sulla Luna, giusto Caccia?
Esattamente.
Comunque è una ricostruzione fedele ed è emozionante. Ci siamo fatti i video in stile... Come si chiamava il film?
Armageddon. Va bene, che ovviamente tutto questo poi potrete vedere sulla nostra pagina. Quindi che voto gli diamo a lui? Diciamo... più o meno, qualche dettaglio manca, vediamo.
Ah, vabbè, no, dai, io te l'ho venduta bene.
Esatto. No, invece poi appunto la parte invece che ti ha esaltato tanto, cioè quella steampunk, è la parte dei sognatori.
Sì, esatto, in cui c'è un poster per ogni grande della NASA, no, dello spazio in generale.
Dello spazio sognato, soprattutto.
E...
c'era Jules Verne, per
esempio. Giusto, è vero.
Che tra l'altro aveva ben due poster, era l'unico che aveva diritto a due poster.
Beh, se lo merita, dai, poverino. E quindi era tutto questo un po' come se fosse come si immaginava nell'Ottocento la corsa allo spazio, fondamentalmente.
Sì, la stanza era in stile steampunk, ma mi ha ricordato un po' l'interno del TARDIS del Doctor Who. Ti sarebbe piaciuta, Andrea, se fossi...
Anche se non seguo Doctor Who, però sì, no, a me piace molto lo stile steampunk.
No, invece a me ricordava molto l'attrazione di Disneyland del... non mi ricordo, Space Mountain credo che sia, che appunto è come tutto un po' steampunk e poi ti sparano da un cannone nello spazio e tutto il punto di vista alla fila, fondamentalmente, per essere un po' prosaici, ricordava molto quella stanza. Ma diciamo che poi il bello viene dopo, soprattutto.
Sì, certo.
No? Quindi invece la sala successiva è Corsa allo spazio.
E c'è
quella divisa in parte blu e parte rossa.
Sì, sì, e guarda caso la parte rossa viene usata per raccontare la storia dei russi, mentre la parte blu per quella degli americani.
Soviet.
Esatto.
Ah, scusami.
Tra l'altro racconta tu quindi tutta la storia, soprattutto i protagonisti. Ad esempio, sinceramente non sapevo che il primo americano nello spazio, Alan Shepard, fosse arrivato in realtà pochi giorni dopo Gagarin, cioè non erano così in ritardo gli americani alla fine, pensavo sinceramente fossero messi peggio.
È arrivato al fotofinish.
Però la storia, come sempre, è crudele, tutti si ricordano di Gagarin e di Shepard, nessuno.
Beh, insomma, dai.
Nessuno.
Shepard, che
gli americani fanno un sacco di
propaganda. Sulla Luna.
Questo non lo sapevo, sono rimasto molto colpito.
Ed era carina la presentazione, perché mettevano a confronto i due personaggi e facevano vedere come in effetti avessero avuto una storia simile, entrambi sì. partiti dal basso.
Sì, soprattutto e poi arrivati in dalla campagna, alta, figli esatto, di, sì. di...
Ci tenevano a sottolineare questa cosa, esatto, no? Molto in stile di... sogno americano.
Esatto. Comunque la cosa più notevole erano... Cos'era? Da una parte c'erano le parole di Kennedy, sì. che più o meno erano comprensibili perché erano scritte in inglese. Però dall'altra parte della sala c'erano le parole di Khrushchev, credo.
Può darsi.
Che erano scritte in cirillico, ovviamente.
Quindi, non possiamo dirvi esattamente cosa dicesse.
Senza alcuna traduzione.
Suggestivo.
Però, esatto, faceva ambiente, diciamo.
E... Vabbè, ma il clou, il bello della mostra forse viene dopo, nelle prossime
viene
sale.
Viene dopo, cioè la prima sala è la sezione pionieri. Che era quella in cui facevano vedere pezzi dei primi razzi.
Sì, c'erano
dei V2 in poi, diciamo.
Era la sala in cui c'era anche un modello in scala
del Saturno, sì,
Saturno 5, esatto. Molto fico.
Dove ho scoperto che non è stato costruito tutto dalla stessa ditta, ma parte l'ha fatto la Boeing, parte le ha fatte altre, diciamo, cosa che uno stadio diverso l'uno dall'altro. Cose che forse ha anche senso, però uno pensava l'ha fatto la NASA, no, non l'ha fatto la NASA, l'ha fatto la Boeing, l'ha fatto la American Aerospace qualche cosa, che adesso non esiste più, ho visto. E poi appunto tutte, ed era una scala 1 a 10, e già sembrava enorme, per cui figuriamoci quello vero.
E c'erano numerosi pezzi veri e utilizzati,
esatto. di pezzi di razzi,
esatto,
veramente.
Anche stati nello spazio.
Anche stati nello spazio, sì, credo, sì, di sì.
Cioè non solo prototipi non utilizzati.
No, infatti. E poi però se entrava forse il vero vivo era la parte dopo, Resistenza.
Una grande sala, anzi no, l'anticamera di sì. una grande sala.
Esattamente.
Dunque ricordo che c'erano una serie di tute spaziali sì. esposte in ordine cronologico, per far vedere anche le differenze di come la tuta spaziale si è evoluta nel tempo. E dall'altro lato della sala c'erano due rover.
Sì,
il primo rover era russo,
sì.
era un rover telecomandato a distanza,
sì.
Non mi ricordo a cosa servisse.
Beh, era stato mandato sulla Luna anche quello.
Sì, sì, non mi ricordo sì, a cosa servisse. L'altro rover è quello che è stato usato
a fare il rover,
nelle missioni Apollo dagli astronauti che hanno toccato
sì, dietro le palline da golf lanciate dagli
esatto,
astronauti sulla Luna.
Sì. E c'era anche, non so se l'avete notata, una cartina topografica di una porzione della Luna che era molto bella. Ho cercato di fotografare, ma non è venuta bene la foto.
Ottimo. E poi c'erano anche tutti questi dettagli interessanti, tipo
quelli
i pannoloni.
Che sono piaciuti a te.
Esatto. Quello si fermavano tutti a fotografarlo.
Esatto.
Era l'unica cosa. C'era esatto. la fila davanti.
Attrezzatura tecnica, diciamo così, per gli astronauti.
Ok, allora direi che parleremo dell'ultimo pezzo della mostra dopo, ma prima facciamo partire questo brano che viene dal film Inside Llewyn Davis dei fratelli Coen e si intitola Please Mr. Kennedy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
One second please.
Please Mr. Kennedy. I need to breathe, don't need to be a hero. And are you reading me loud and clear? Oh, please, Mr. Kennedy.
Uh-oh.
I don't wanna go.
Don't show me out of
school. Please, Mr. Kennedy.
Uh-oh.
I don't wanna go.
Don't show me out of school.
I'm 6'2", and so perhaps you'll tell me how to fit into a 5-foot capsule. I won't be known as man of the century if I'm blubbering upon re-entry. Got a red-blooded wife with a healthy libido. You'll lose her vote if you make her a widow. And who'll play catch out in the back with our kid? Don't please, Mr. Kennedy. I don't wanna go. Don't show me out of countdown.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Oh no!
Oh, please, Mr. Kennedy.
Out of space.
Oh, please.
Please.
Oh, please.
Show me
Please, Mr. Kennedy. Sì, giusto due parole su questa canzone. Questa canzone in realtà non è vera, non è una canzone che è veramente stata scritta negli anni 60, ma in questo film che parla di un cantautore degli anni 60, e visto che era un film abbastanza leggero, hanno voluto modificare una canzone esistente degli anni 60 che era sempre "Sì, please, Mr. Kennedy, ma non mandarmi nello spazio, ma non mandarmi in Vietnam", e l'hanno un po' alleggerita, diciamo, rendendola questa canzone che io trovo stupenda. A parte questo, tornando a noi, andiamo a parlare della parte clou di questa mostra, che è la parte innovazione. Parte innovazione è quella con i pezzi più grossi, con le capsule in parte riprodotte, in parte di test sia del progetto Mercury che del progetto Apollo, e poi dopo anche dello shuttle.
Sì, c'era tipo la testa, il muso dello shuttle riprodotto a dimensioni naturali, ovviamente in plastica, almeno esternamente. Dentro sembrava vero, non credo che
non
fosse un granché
entrare
di vero. No, comunque non ci si poteva entrare. E
non
c'era...
è provato a farlo partire, vedere se decollava.
Io ho chiesto se... Però mi hanno detto no, guardi, non si può. E comunque no, c'era un'altra cosa che credevo che sarebbe stata la figata del secolo, e invece...
Di questo ci parlo.
Vabbè, sì, dici.
Il simulatore della forza...
Centrifuga. Sì, ecco, sì. Io mi immaginavo già spiattellato.
G-Force Simulator. Vabbè, tu l'hai provato, no?
No, non l'ho
provato. Nessuno di noi l'ha provato, anche perché c'era una fila pazzesca.
Di
comunque,
bambini. Perché...
Sì, esatto, tutti i bambini. Comunque, in realtà facendo due calcoli abbiamo visto che l'accelerazione non doveva essere così eccessiva, diciamo.
Simulata, sì.
Si fermava su 0.6-0.7G. In senso centripeta.
Che vuol dire meno di quella di gravità, abbastanza.
Quindi tu dentro sentivi la forza di gravità più quest'altra forza,
più questa gravità,
che comunque non era così intensa come magari vogliono farti credere.
Sì, non so. Però... quanto ad esempio sia la G sulle montagne russe, per intenderci, cioè su un normale calcio in culo,
sì,
qualche giostra.
Sì, credo che fosse qualcosa di simile.
Quasi simile,
sì.
Esatto, perché magari però, chiamarla 0.6G diciamo che... sembra una cosa figa, in realtà magari è proprio una spinta, una persona che mi spinge per qualche secondo.
Però diciamo che essere chiusi in uno spazio piccolo senza sapere quando viene accelerato magari può disorientarsi.
Sì, secondo me era una cosa molto carina per i ragazzini, i bambini, perché sì.
Poi davanti c'era il cartello con l'avvertenza: non entrare se avete problemi di cuore o
sì,
psichici.
Da fuori faceva molta scena perché era
poi non so se dentro proiettassero magari delle immagini.
Può essere,
poteva essere carino.
Poteva essere carino, esatto.
Poi un'altra cosa carina era quella specie di schermo a palla su cui potevi proiettare le foto di vari pianeti e vederle effettivamente come se fossero di mappamondi, ma di pianeti diversi dal nostro, che è carina.
Sì, c'era un monitor interattivo in cui tu cliccavi e ti uscivano tutte le stats e le varie cose dei pianeti del sistema solare. E intanto te lo proiettava su una palla e ce l'avevi di fronte il pianeta, insomma.
Breaking news: NASA Human Adventure Milano, cioè la mostra, ci mette il cuore al post riguardo.
Ma siete dei grandi!
Parliamo. Fantastico, li salutiamo e li ringraziamo.
Bene, allora adesso chiudiamo, perché adesso dobbiamo parlare male della mostra. e invece
continuiamo a parlarne bene.
Esatto. No, ci è piaciuta a conclusione, vabbè, ma non è che possiamo spoilerare tutto. C'era una cosa che potrebbe piacere ai geologi, però.
Ma sì,
dillo, così portiamo un po' di geologi anche.
Sì, era una breccia anortositica, arrivava direttamente.
Esatto, così tanto non fai nessuno spoiler per chi
esatto.
Non è geologo.
Andatevela a vedere perché era una cosa simpatica anche questa. Vabbè, no, era figa.
È tipo la breccia di Porta Pia, no?
È la breccia, geologicamente parlando, è un conglomerato, no?
Ah, beh, allora.
Ovvero una roccia costituita da tanti altri piccoli frammenti di tante altre rocce, tendenzialmente sono diverse.
Ho capito.
E che arrivava questo frammento di breccia anortositica direttamente dalla Luna. Non so se era un meteorite o sono andati
credo
a prenderlo.
Credo che fosse un meteorite, se ben ricordo.
In una missione Apollo, ok. E
anche
niente.
Perché non ne hanno portato giù moltissimo, no, poverini. Cioè, tutto hanno lasciato.
Sì, era
tutto.
Un meteorite, nel senso che...
Comunque, ovviamente, ci sentiamo solo di consigliarvi di andare a visitare la mostra. Perché effettivamente è un'avventura alla scoperta di quella che è stata la storia dell'esplorazione spaziale.
Ah, ecco, una cosa simpatica erano i pezzi dell'Apollo 13... Che con le didascalie che ti spiegavano come l'equipaggio era riuscito in qualche modo a...
Sì, c'era il computer di bordo.
Ingegnerizzare che... una soluzione. Allora.
Era una cosa, ti ricordi la storia e vuoi raccontarcela?
La storia è stata che è esploso un serbatoio di ossigeno liquido, quindi era un bel problema, sia perché rischiavano di esplodere lì nello spazio, sia anche perché gli sono finite le scorte di ossigeno, quindi hanno dovuto improvvisare un filtro dell'anidride carbonica che gli permettesse di sopravvivere. Il punto è che pensavano di poter prendere i filtri non utilizzati dal modulo principale, perché loro si erano spostati nel modulo lunare, ma si sono resi conto che la NASA non li aveva resi compatibili per qualche strano motivo, quindi armandosi di ingegno e delle calze sono riusciti a salvarsi la vita.
Sì, ci
è
sono
successo
un po'
anche questo, sì.
Di queste cose, aneddoti accaduti veramente sui moduli, eccetera, eccetera.
La vita nello spazio riserva sempre qualche sorpresa, a quanto pare. Non va sempre tutto come dovrebbe.
Eh no, purtroppo no. Dai, però qualche critichina gliela vogliamo fare anche a stramostra.
Facciamogliela,
dai.
Allora, secondo me il prezzo era un po' elevato.
Vabbè.
Però su questo magari si può sorvolare.
Si può sorvolare.
Anche perché i contenuti erano curati e tutto.
Esatto. E, a parte qualche typo che ho trovato, che abbiamo trovato nelle cose, ma vabbè. No, l'unica cosa di concetto che secondo me è profondamente sbagliata di questa mostra è che aprono la mostra appunto dove c'è blu e rosso. Tra le varie frasi, sì, in inglese che dicevamo, c'è anche quella di Kennedy, che adesso cerco velocemente per citarvela direttamente. Suspense. Che dice fondamentalmente: chi vive nel... chi pensa soltanto al passato e al presente non vivrà il futuro, o una cosa del genere. E poi nella mostra non c'è nulla sul futuro. Non c'è praticamente niente. Viene menzionato nella timeline iniziale James Webb Space Telescope, ma non c'è neanche una ricostruzione di come sarà. Non c'è neanche uno dei rendering dei 1000 progetti che sono stati fatti per andare su Marte. Anche sarebbe stato carino, ad esempio, qualcosa sul progetto Gemini. No, come si chiamava? Gemini, quello che è stato ucciso da Obama. Però
Gemini non era il precursore di Apollo?
No, sì, hai ragione. C'era Constellation, il progetto Constellation, che era il seguito dello shuttle, che poi adesso è stato definanziato da Obama, ma poteva essere carino comunque portarlo. E invece niente, si ferma tutto con Hubble fondamentalmente. Dopo lo shuttle del telescopio spaziale Hubble, di cui c'è un modellino, basta, il nulla.
E
è un po' deprimente come cosa.
Si parlava anche molto poco dell'ESA.
Parlava molto poco dell'ESA e vabbè, questo diciamo è la mostra della NASA.
Sì, ok, però della Roscosmos si parlava, cioè gli si dava un po' di credito almeno.
E vabbè, quindi queste sono le piccole critiche che ci sentiamo di muovere alla mostra, ma per il resto andate a vederla, così verificate anche voi se in realtà sono delle critiche che
potreste condividere.
Voi, esatto, condividete anche voi, esatto. Direi che possiamo passare alla prossima canzone, che è Vittina Crozza in una versione un po' blueseggiante, per anticipare il prossimo pezzo.
Lucanduni, furi
Breaking Lab, Radio Statale, un po' folk, questa canzone popolare blues, rivista in chiave blues. Rieccoci qui, sono le 18.34, siamo quasi alla fine di questa puntata. Abbiamo parlato della mostra NASA Human Adventure. Abbiamo ricevuto anche il like, anzi il cuore, sul post di...
Il cuore.
Ci amano. Sul post...
Possiamo uscirci.
Dedicato a questa mostra, non facciamo troppo le voci sexy. Ricomponiamoci, ragazzi. Perché siamo degli scienziati. La scienza è fredda. No, non è vero, assolutamente. E ora parliamo invece di una nuova scoperta. Stavolta parliamo di tutt'altro. Cambiamo totalmente argomento. Una conferma. Raccontaci un po'.
Sì che è freddo, nel senso.
Parliamo di ossa, come anticipa.
Ormai è freddo.
Io mi impongo con prepotenza, come di mio conseguito.
Bravo.
E vi parlo di ossa. Allora, vediamo come strutturare il discorso, perché è complesso. Parliamo dell'uomo di Ceprano. Anzi, del cranio di Ceprano, perché l'uomo di Ceprano è costituito solo da un cranio incompleto, anzi da frammenti di cranio che quando sono stati trovati non si sapeva bene come mettere insieme, perché essendo tanti piccoli frammenti, cioè come cacchio li montiamo insieme?
Un puzzle.
Esatto, un puzzle complicatissimo. Sono stati usciti, come direbbero già in Puglia, da un suolo preistorico nel lontano 1994. E il cranio, come vi ho detto, appunto, non era... cioè, era tutto scomposto e le ossa fratturate.
Tutto questo dove hai detto? A Ceprano?
A Ceprano, che è nella provincia di Latina, nel Lazio. E... inizialmente, allora, hanno ricomposto il cranio come credevano fosse giusto e hanno notato che questo cranio aveva dei caratteri particolarmente arcaici e quindi si è pensato che avesse un'età compresa tra gli 800 e i 900 mila anni. In realtà poi, negli anni successivi, tipo intorno al 2010-2011, analisi un pochino più precise, multidisciplinari, tipo geocronologia, magnetostratigrafia e robe così, hanno appurato che questo cranio in realtà aveva 450.000 anni.
E sono comunque un giovincello.
Esatto,
proprio.
Cosa che comunque era abbastanza in contrasto con i caratteri che inizialmente si erano osservati su questo cranio, che erano caratteri arcaici, no? Di un ominide piuttosto antico che si trovava, che solo in modo inusuale poteva trovarsi in un'Italia di 450.000 anni fa. Fatto sta che le ultime analisi hanno stabilito che questo cranio di Ceprano apparteneva alla specie Homo heidelbergensis e più precisamente ad un discendente di un'arcaica forma, un discendente diretto di un'arcaica forma di questo ominide, e di conseguenza in quanto tale questo cranio preservava dei caratteri morfologici antichi, arcaici.
Ci spieghi bene cos'è questo Homo heidelbergensis, perché normalmente a scuola si studia Sapiens, Neanderthal, Erectus e Habilis.
Esatto, e arriviamo al punto, perché la questione è interessante. Secondo voi chi è Homo heidelbergensis?
Qualcosa troppo dopo l'Erectus.
Più antico, giusto? Più antico di Neanderthal e ovviamente più antico dei Sapiens.
Io non lo dico perché...
Dillo.
Spoiler.
Lo sai. Allora dillo.
Non è mica un antenato diretto.
Esatto, allora praticamente pare che Heidelbergensis dall'Africa si sia spostato in Europa e col tempo sia super digievoluto in Europa, in Neanderthal, mentre in Africa in Sapiens, e poi Sapiens da solo è uscito dall'Africa e andato a soppiantare in tempi recenti i Neanderthal. Quindi sì, Heidelbergensis è l'antenato comune di Sapiens e Neanderthal, e il cranio in particolare appunto appartiene a un diretto discendente di questo antenato comune, in un luogo, arriva dal Lazio, dove in genere gli appartenenti, i resti ossei appartenenti a questa specie si mostrano leggermente diversi da come si mostra questo cranio qui, con dei caratteri arcaici, ok? Non so se mi sono spiegato. Ed è importante per questo motivo, perché questo cranio è il testimone di una popolazione che ha preservato 450.000 anni fa le caratteristiche originarie, diciamo così, più arcaiche di Homo heidelbergensis, ok? Mi sono spiegato. Comunque, la figata della ricerca che è uscita a ottobre è che hanno ricomposto il cranio digitalmente, facendo la tacca a ogni singolo pezzo e poi ogni singolo pezzo, come in pezzo, come in un puzzle virtuale. Stavo facendo casini con la... è uno scioglilingua. Esatto. Come in un puzzle virtuale, è stato ricomposto, è stato costruito, ricostruito il cranio in 3D. Non solo questo, ma sono riusciti anche a risalire alla deformazione che aveva subito col tempo dallo schiacciamento dei sedimenti sovrastanti il cranio, e di conseguenza sono riusciti a capire con precisione quali fossero i caratteri morfologici di questo cranio di Ceprano, appunto.
Ottimo, quindi adesso sappiamo tutto di questo cranio.
Siete felici?
Assolutamente.
Sono stato prolisso?
Ma no.
Ok, bene, mi fa piacere.
Assolutamente no. È stato giustamente sintetico e chiaro e conciso. 8 più.
Certo, i dinosauri erano un'altra cosa, però
la prossima volta sì, dai.
Ma invece a me piace questo aspetto, anche più di dinosauri forse.
Allora, non dire eresie, però posso capirlo.
No, è vero, comunque è molto intrigante la paleantropologia.
Sì, io non ho d'accordo. Non ho mai avuto questa grande passione per i dinosauri, ma sapete perché? Forse perché da piccolo non ho visto subito, quando era il momento, quando ero in formazione il mio cervello, Jurassic Park, e quindi forse non mi è rimasto.
Non è mi diventi un serial killer, cioè sono quei traumi dell'infanzia che...
Pensa che io l'ho visto un paio d'anni fa, Jurassic Park.
Per la prima volta.
Infatti
prima volta.
Anche lui secondo me diventa un serial killer.
Mi sono cresciuto con un piedino nella Valle Incantata.
Vabbè, dai, sì, anch'io, però boh, non li ho mai amati. Poi sono rimasto un po' deluso da quel film Disney, dinosauri, che è un po' così palloso.
Piedino era un po' rompipalle, diciamo.
Io ero un po' rompipalle. Un po' bigotto, però vabbè, pazienza. Siamo cresciuti con questo.
Allora, l'unica cosa per cui assolutamente la paleoantropologia è figa è che comunque Alberto Angelo è un paleoantropologo, e quindi
sì,
a questo punto non posso.
Laureato in scienze naturali, tra l'altro.
Esatto. E allora sei il nostro Piero Angelo. Alberto Angelo.
In molti credono che sia laureato in archeologia perché sa tutto di romani, però in realtà è solo appassionato di storia romana.
Semplicemente perché cercando dinosauri ha trovato i romani, ha trovato i resti romani.
Che cosa è questa cosa? È un romano, e quindi
forse
si è appassionato.
Anche perché le trasmissioni vanno più audience se parlano di romani.
A quanto pare. Va bene ragazzi, noi passiamo alla prossima canzone, ancora in tema ossa, parlando del cranio, e sono un gruppo che adoro, gli Of Monsters and Men, con Your Bones. In the sea made a boat, out of feathers, out of bones, we set fire to our homes, walking barefoot in the snow. Distant be the moth, the drum, as we drifted towards the storm. Baby lion lost his teeth, now they're swimming in the sea. Stars have been
Lab, eccoci qui di nuovo per l'ultimo blocco. Ci dispiace, siamo giunti ai saluti, ma certamente torneremo la settimana prossima con una super puntata emozionante.
Sicuramente, abbiamo già delle notizie che sono più da Halloween che non da Thanksgiving, però vabbè.
Dici a cosa ti riferisci?
No,
non si può.
Un accenno.
Collegatevi giovedì prossimo.
Un accenno c'entra contenta con gli zombie.
Ah, ok, va bene. Allora ci piace. Ho capito di cosa stiamo parlando. C'entra anche con The Last of Us, per chi l'ha giocato.
Ok, va bene.
E stasera ne parlerete a Nerdwork?
No, non ne parleremo a Nerdwork. Grazie per la pubblicità gratuita. Io non l'ho pagato per farla, quindi grazie davvero.
Mentre invece io li ho pagati per dire che...
stasera succede un evento straordinario.
Neanche così tanto, perché lo fa piuttosto di frequente. Esatto. Io non sono mai riuscito ad andare a vederlo, però mi
però
scuso.
Tutte le volte è un'emozione nuova.
Sì, sapere di non poterci andare.
No. Poter partecipare a questo tipo di eventi, perché stasera tutti al Planetario alle ore 9, giusto, Caccia?
Sempre alle 9.
Perché il buon Caccia è il relatore e la relazione sarà intitolata
Spettacoli di particelle.
E ci parlerai di?
Raggi cosmici, aurore, tutto ciò che ci manda alle stelle, che non è onda gravitazionale, non è neutrino, non è luce.
Ah, quindi la parte noiosa, diciamo.
No, è appunto la parte che non ancora conoscete. Allora, a te niente soldi, a te to, tieni. Grazie.
Oh, ecco qua, questo
ho lanciato.
Lo aspettavo, grazie.
Questo tintinnare di monete. Ma allora, quindi se siete studenti universitari, tra l'altro, e tanti di voi lo saranno, potete pagare.
Possono
fingere di essere con tesserino universitario che vale a vita. Potete andare al Planetario stasera e pagare soli 3 euro anziché i canonici 5. Perché
comunque
da...
non sono sta grande spesa.
Decisamente. Certo. Però da quest'anno sono stati introdotti questi giovedì universitari, dove gli universitari appunto pagano finalmente, direi, meno. E quindi andate a sentire un po' di scienza e fate questa scorpacciata di raggi cosmici
e venite a trovarci, a salutarci, perché vi vogliamo bene. Comunque, se non potete venire, vi ricordiamo, come già abbiamo fatto inizio puntata, di seguirci sulla nostra pagina Facebook, Instagram e Twitter, che come al solito è molto attivo e prima o poi inizieremo a usarlo.
Va bene, ragazzi, allora ci vediamo la settimana prossima e vi ringraziamo per questa vostra compagnia in questa puntata. Vi lasciamo stavolta non una canzone d'archivio, ma
no, una canzone seria questa volta,
veramente scritta, cantata, interpretata da Lorenzo Caccianini e la sua band.
Esatto, i Limes Davis.
E si intitola Capo delle Canne.
Esattamente.
Ciao ragazzi.
Ciao.
A 16 anni non vuoi far l'astronauta, son sogni da poppanti, perché in fondo quel che importa ce l'hai proprio davanti a te. A te. E allora tutti quelli che ritornano e ti parlano di come dall'assù hanno visto casa, hanno visto il tuo portone, e te, e te. Ma io non andrò mai nello spazio, su nel cielo più sereno, a guardarmi sempre indietro,
perché oltre c'è il mistero, no, mai più su nello spazio. Perché se devo guardare questo mondo coi miei occhi, ti devo solo spalancare, are. E perché dovrei perdermi a cercare quelle cose nate qui e poi fatte spatriare per vederle lontane da te, da te. E allora tanto vale rimanere annegati dentro l'oggi qui a pensare a quei bastardi, a tasse, leggi, santi, imbrogli, e a te, e a te. E che non serve andare nello spazio, su nel cielo più sereno, e poi guardarsi sempre indietro, perché oltre c'è il mistero, no, mai più su nello spazio. Perché se devo guardare questo mondo coi miei occhi, li devo solo spalancare, are. Che abbiamo chiesto la domanda tendenziosa, e lassù tutto è diverso, non si pensa più a casa e a te, e a te. E allora vorrei andare nello spazio, su nel cielo più sereno, e dirvi che c'è molto altro, e che qui sotto siamo il meno, sì, più a fondo nello spazio. E il motivo di tornare, dirvi che c'è molto altro, alzare il collo e via sognare.